Parliamo un po' di quello che John ha menzionato nella sua preghiera ad inizio riguardo alle nostre abitudini, attenzione ai nostri pensieri, alle nostre parole, alle nostre azioni che poi diventano il nostro carattere e sono abitudini che non possiamo poi cambiare perché diventano parte di noi. Lo so che tanti fratelli scrivono che non riescono a vincere certi demoni nelle loro vite, che sono vizi o abitudini che si sono formati durante gli anni, o altri non riescono a ottenere la guarigione e si chiedono perché, perché combatto ma non riesco a vedere risultati. Cosa devo fare? E questo messaggio che segue parla di questo. Lo abbiamo intitolato Prova, ci riuscirai. Filippesi 4, verso 13.
Grazie Signore. Questa immagine di Gesù l'ha messa sulla radio,
No.
no? Lo vuoi mettere sulla radio perché va con questo
Ok,
messaggio?
sì.
E lo vedrete quando riaprirete il programma radio. Allora, questo messaggio si chiama Prova, ci riuscirai. Filippesi 4:13. Andiamo a Luca 13, Angelina.
Luca 13.
16.
E questa che è figlia di Abramo e che Satana aveva tenuto legata per ben 18 anni, non doveva essere sciolta da questo legame in giorno di sabato? Luca capitolo 13, verso 16.
Allora, il dettaglio che voglio attrarre la vostra attenzione, amati fratelli, preziosissimi, è che Gesù sta dicendo qui che questa donna era legata per 18 anni dal diavolo. E questa è una cosa che è bene capire a fondo come il diavolo ci lega. In base al nostro amore per Gesù, il nostro servizio per Gesù, i legami possono essere più o meno grandi. Il migliore missionario cristiano e predicatore del mondo, che non sono io, sono io, sono tra i più piccoli, è legato in qualcosa. Se lui, per esempio, perde pazienza con la moglie o coi figli, c'è un piccolo legame. Cioè, il diavolo è sempre lì a legarci destra e sinistra, solo Gesù che non aveva nessun legame. E però ci sono piccoli legami che ci consentono lo stesso di andare avanti e ci sono legami che invece ci bloccano. Ci sono fratelli che scrivono e dicono: non riesco mai ad andare a evangelizzare, non riesco a parlare di Gesù. E tu sei legato forte. Il diavolo, hai permesso al diavolo. Non è che il diavolo li ha legati, hanno permesso al diavolo di legarli. È il maligno che lega le persone. Le lega, legamenti, attraverso diversi tipi, diversi modi. Cosa sono i legamenti, le corde, le legature? Cosa sono? Sono i vizi, le droghe, i peccati, cattive compagnie, pensieri negativi, mondani, abitudini infruttuose come computer, internet, pornografia, bevande, adulteri, lunga lista. Cosa sono i legami? Che tipo di corde usa il diavolo? Sono questi qua. Questi sono i legami. E quando non riesci a slegarti, devi pregare e digiunare, fratello, sorella. Prega e digiuna. Non vivere tutta la vita legato come una salsiccia. Hai visto mai i salamini con tutte le corde? Andiamo a Ebrei 4,
Sì. È
verso 12. La parola di Dio è
vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4, verso 12.
gloria a Dio, però il Dio divide l'anima dallo spirito. Come fai a dividere l'anima dallo spirito? La parola di Dio fa quello. La Bibbia chiama il nemico, e qui andiamo a Proverbi 6, lo chiama cacciatore e uccellatore. Capito cosa fa? Cercare. Per cortesia, prestate attenzione, non vi distraete lì a bere il cappuccino, a aprire e chiudere una finestra. Per favore, make attention. Attenzione. Proverbi 6, 4 e 5. Rivela, qui Gesù ci sta rivelando come il diavolo ci lega. Vogliamo prestare attenzione, per favore. Ah, io non sono legato. Caro mio. Leggi, Angelina.
Proverbi
6:4-5.
Non dar sonno ai tuoi occhi, né riposo alle tue palpebre. Liberati come il capriolo dalla mano del cacciatore, come l'uccello dalla mano dell'uccellatore. Proverbi capitolo 6, versi 4 e 5.
Va bene, qui ho trovato un disegno, il diavolo con le sue cordicelle, che tiene, ha fatto di un altro, una marionetta, e quella marionetta con altri fili fa marionetta di un altro. È così che funziona il regno del diavolo, i principati.
Sì.
Su ogni principato c'è un demone. Lo vediamo, lo dice in Efesini, capitolo 6, verso 12, ci sono principati satanici. Non combattiamo contro carne e sangue, ma contro principati. Cioè Dio chiama la sua parola spada, la sola cosa che può tranciare di netto i legami del nemico. Ascoltate quello che dico. Dovete imparare, avete bisogno di imparare ad usare la spada della parola per tagliare quei legami che vi legano. Se fai fatica ad amare la famiglia, se fai fatica, facciamo fatica a essere umili, se facciamo fatica a evangelizzare, se leggiamo la parola e ci addormentiamo subito, è un demone lì che cerca di metterci a dormire. Tagliamo quei legami, si taglia solo, com'è? Si taglia con la parola, come si fa? Si memorizza la parola, si legge la parola, si studia la parola, si cita la parola. E poi si vive in base alla parola, hai tagliato i legami. Se solo la citi, se solo la canti in chiesa, ma non la pratichi, sì, hai la spada, ma non la stai usando. Hai la parola, ma non la sai usare, è come dare un computer a un bebè, è come dare un'arma potentissima a un soldato che no, Lazzarone, che non ha voluto studiare, non sa usare quell'arma. I legami sono le invisibili bugie del nemico, bugie che si possono vivere anche tutta una vita se non le distruggiamo con la parola. C'è gente che muore, speriamo di non essere noi, muore a 70 anni, a 80 anni e non ha mai tagliato quei legami. Ha vissuto una vita di tristezza, di egoismo, che i soldi non gli bastano mai. Ma c'hai due macchine, tre case, quattro terreni. Non è contenta. Tra i più frustrati al mondo sono i multinazionalisti. Adesso non hanno più neanche l'illusione che i soldi li faranno felici. Hanno provato 10 prostitute, ne hanno provato 50, Salomone ne ha provato 1000. E Salomone è morto frustrato. I legami sono... Cosa sono i legami? Sono le invisibili bugie del nemico, sono invisibili. Bugie che si possono vivere, però se non arriviamo a Gesù, se non le distruggiamo, queste bugie diventano parte di noi, diventano il nostro DNA. Mi ricordo la storia di, apparentemente una storia vera, di un passeggero di una nave che andava a cercare lavoro in America, all'inizio del Novecento. Mi pare che ve l'ho già raccontata. E si racconta che quest'uomo a malapena ha messo insieme i soldi del biglietto, però per risparmiare si era portato in una saccoccia formaggio e del pane vecchio che metteva nell'acqua, ammorbidiva. E tutto il viaggio ha mangiato pane e formaggio. E tutto il viaggio, ogni tanto guardavo fuori dalla porta, dalla finestra, che c'era la sala del ristorante dove tutti mangiavano, bevevano vino, mangiavano in abbondanza, e c'era il buffet che andavano a riempire il piatto la seconda volta, e lui col suo formaggio in mano, il suo pane vecchio. E finalmente comincia ad arrivare verso l'America. Erano arrivati quasi a destinazione. E allora un cameriere del ristorante è andato da lui e gli ha detto: signore, ma ho notato che lei non ha mai mangiato con noi. Come mai, c'è qualcosa che non va, non le piace il nostro cibo? Dice, detto, la verità è che non ho soldi per mangiare e non posso andare in quel ristorante lì. Il cameriere gli fa: ma signore, non lo sapeva che il cibo era compreso nel biglietto?
Wow! Aveva il diritto di mangiare buon cibo.
Fratelli, abbiamo il diritto di mangiare il cibo di Gesù, il buon cibo di Gesù. Quando riceviamo Gesù, fratelli, entriamo nella terra promessa, quella vera, quella di Gesù. Amen. Abbiamo diritto, leggimi per cortesia Luca 10, 19, quel verso che è nella lista della memorizzazione.
Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico. Nulla potrà farvi del male. Luca 10, verso 19.
Can you find the scripture, all is yours, Paul says all is yours in Christ.
Okay.
Dice Gesù, ci ha dato il potere di calpestare il nemico, calpestarlo. Lui dice non puoi e noi lo facciamo. Lui dice non hai la fede e noi lo facciamo. Lui dice no e noi diciamo sì. Si tratta solo di provare e provare e provare e provare, fino alla morte se necessario. Almeno morirò provando, ma vedrai, vedrai, se pulisci il tuo cuore, la tua mente, il tuo spirito, se cominci a amare il Signore con tutto il cuore, se ami le persone intorno a te col Vangelo con tutto il cuore, vedrai, se vai a evangelizzare e imponi le mani per la guarigione, nessuno guarisce, ma se continui, vedrai, vedrai, prima o poi, vedrai miracoli. Ti hai trovato quella scrittura?
No. Ah, dice in 1 Corinzi 3:21, dice tutto vi appartiene, Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, le cose presenti, le cose future, tutto è vostro e voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. 1 Corinzi 3 da 21 a 23.
Bellissima scrittura, vero?
Tutto vi appartiene.
1 Corinzi 3, gloria al Signore, dal 21?
Sì.
Grazie Gesù. Insomma, Gesù è venuto a morire in croce, fratelli, anche per darci il potere di sconfiggere il diavolo, anche per mandarlo al suo inferno, anche per scocciarlo. Ieri sera, ciao Deborah, sei arrivata? Deborah ieri sera a mezzo della notte mi ha svegliato e dice: non riesco a dormire, mi fanno male le gambe. E abbiamo pregato e pregato, non è la prima notte. Pregato. E ci è voluto qualche ora, poi io mi sono addormentato. Dopo qualche ora il dolore è andato via, vero Deborah?
Yes.
Cos'è fatto Deborah? Hai continuato a pregare. Continuate, fratelli.
Yes.
Non fatevi fermare dal diavolo, dimmi Deborah.
It's like I said, well, I'm here rebuking the devil. I don't want to continue because he is rebuked. Now I just want to believe and I'm just going to act as if everything is fine.
Io te.
Ho pensato, sono qua sgridando di continuo il diavolo. Non voglio continuare a sgridarlo perché è già sgridato,
è già vinto.
Mi comporterò come se ho già ottenuto la vittoria.
Bellissimo.
So I started cooking, preparing the food for tomorrow.
E così
nel mezzo della notte.
E quindi è andata in cucina per preparare il cibo per il giorno dopo e si è comportata da sana, da guarita. E quando ha terminato, quando ha finito in cucina,
yeah, my legs were fine and I went to sleep.
I piedi erano senza dolore e sono andata a dormire.
Gloria a Dio. Perché è venuta da me, perché io stavo ancora lavorando, qui erano le 2 del mattino, e lei mi ha detto: non riesco a dormire per il dolore alle gambe. E allora gli ho detto: guarda, vengo subito perché mi devo anche fermare. E allora mi sono lavato i denti, tutto. Sono andato lì, mi sono piazzato in posizione di preghiera. Devi posizionarti bene perché sai, il tuo corpo si stanca, crolli. E allora devi metterti comodo per pregare a lungo. E Dio benedica Deborah, lei è una combattente, e alla fine, ecco, il Signore l'ha premiata e benedetta. Questa mattina Gesù mi ha mostrato, te l'ho detto, è una buona lezione per tutti, di cos'è la storia dell'evangelizzazione, ti ho raccontato, no? Che a volte andavamo a evangelizzare diverse città, e non avevamo posti da dormire, andare agli alberghi non ne parliamo neanche, perché le offerte che si ricevono per la missione sono sempre mica troppe. E allora alla sera si cerca un posto da dormire, e a volte è capitato anche 2 o 3 ore per cercare un posto per dormire, a volte veloce, a volte ci volevano. E allora a volte cosa si faceva? Durante il giorno, mentre si evangelizzava, tenevamo gli occhi aperti per le pecorelle, e quando trovavamo delle pecorelle, gli chiedevamo se avevano un posto da dormire, però i soldi sono pochi, qualche amico che ci possa aiutare. E durante il giorno trovavamo un posto da dormire per la notte, così quando finivamo di evangelizzare verso le 8 di sera, le 7, le 8, e allora avevamo già posto per andare a dormire. Si trattava solo di pregare per il cibo e dopo si andava a dormire. Insomma, durante il giorno cominciavamo a pregare per un posto per dormire. E allora gli ho detto a Deborah, durante la giornata prega per le tue gambe, lo farò anch'io. Sgridiamo il diavolo tutto il giorno, leghiamolo, e così invece di pregare di notte alle 4 del mattino, alle 2, alle 3, alle 4, così. Abbiamo pregato durante il giorno. Alleluia. God bless you, Deborah. I love you. Amen. Allora, dove ero io qua nei miei appunti?
Quindi
che le cose invisibili, le bugie del nemico sono invisibili come le sue cordicelle, dicevo.
Sì, la soluzione e la risposta è di combattere senza stancarvi, continuare, come ha raccontato anche Maurizio la sua testimonianza, che per mesi ha dovuto combattere contro la carne, ma alla fine ha ricevuto la risposta del Signore e ha capito che vale la pena resistere, vale la pena.
Insomma, fratelli, questo messaggio è un'esortazione a continuare a combattere. Ha detto Gesù, Matteo 24,13, dice: chi persevera sino alla fine sarà salvato. Non c'è un momento che diciamo: ho combattuto abbastanza, adesso non combatto più, è vinto il diavolo. Così non si può fare. Si muore. Come martiri, come, muori come vuoi, come ti pare, ma non ci si ferma a combattere il diavolo. E ricordiamoci che Gesù una volta ha sgridato i discepoli perché non avevano fermato la tempesta. Lui dormiva sulla barca, mezza piena d'acqua, tempesta, lui dormiva, che Gesù dorme anche nella tempesta, i piedi nell'acqua, sulla barca. A un certo punto la barca sta affondando, non ce la fa più. I discepoli vanno da Gesù: Gesù, dobbiamo svegliarti. Moriamo, periamo. E Gesù si sveglia, alza un dito, ferma la tempesta nel nome suo. E poi si rivolge ai discepoli. Conoscete la storia, no? E dice: dov'è la vostra fede? Non so se era più scocciato che l'avevano svegliato o più scocciato che loro non mettevano la fede in pratica. Li ha sgridati perché non ha fermato la tempesta. Cosa vuol dire? Prega contro quella tempesta. Prega contro quel diavolo. Prega contro quella brutta abitudine. Prega contro quella droga, quella pornografia. Prega, 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 prega. E il Signore ti risponde prima o poi. Continua a bussare alla porta del giudice malvagio e non ti risponde. E tu bussa ancora al giudice malvagio. Chi è il giudice malvagio?
Il diavolo?
Noi.
Noi.
No, perché non è il diavolo che dice: adesso io gli faccio giustizia, mica il diavolo. Siamo noi, non è Dio, perché Dio ha già mandato la risposta 2000 anni fa dalla croce.
Sì.
Chi è il giudice malvagio? Siamo noi, chi è? Noi, la nostra mancanza di fede. I nostri dubbi, le nostre esitazioni, la pigrizia. E allora, fratelli, armiamoci di pazienza, amore e andiamo avanti. Deborah, come stanno le tue gambe?
They're okay. Thank you.
Oh, praise the Lord.
Amen.
Praise the Lord. Tu cammini, sei una donna che cammina, le tue gambe sono importanti. Amen. Nel nome di Gesù. E questa è la chiamata del marito protegge la moglie, pregare per la moglie, assisterla. E a volte capita in mezzo della notte che Deborah si sveglia. E allora gli ha detto, senti, facciamo un accordo qua. Quando ti svegli di notte, prendi la mia mano e mettila sulla tua testa. E vedrai che ti senti meglio. E così ci addormentiamo. Torniamo a dormire mentre... Capito? Mentre dormiamo, prego per te. Va bene? Cioè io abbiamo facciamo degli accordi qui,
Anche nel sonno.
È buono che con la moglie sei d'accordo. E poi ci addormentiamo come due piccioncini. Gloria, gloria a Dio. Allora, prega contro qualunque corda che il diavolo ti ha legato. Può essere un brutto carattere irascibile in famiglia. Può essere...
I break it.
Come?
I have that. I break it.
Si sente l'audio dagli microfoni?
No, non si sente.
Non si sente. Gloria sta confessando tutto.
Io ho il brutto carattere e confesso e lo... And I break it in Jesus' name.
Lo spezzo nel nome di Gesù. Io ho un brutto carattere. Ma chi più chi meno, qui siamo tutti sullo stesso barcone, forse dovrei dire sulla stessa zattera.
In aspetti diversi tutti lo abbiamo, non uguali, però tutti lo abbiamo.
Ognuno c'ha il suo punto debole, quello irascibile, quell'altro è solamente scibile, e ognuno c'ha la sua.
Io non ho pazienza con nessuno. Non ho pazienza, neanche con me stessa, no, non ho pazienza, voglio tutto subito, adesso.
Angela, ti mandiamo in vacanza in Italia.
Perché?
E così almeno i fratelli ti testimoniano, evangelizzano un po', e quando torni qua sei tutta tranquilla.
Ah sì? Credi che funzionerà?
Fratelli, vi serve un'esperta radio?
Guarda, se funziona vado, anche perché voglio vederli, non mi dispiace
prendi
andare.
Prendi la nave o l'aereo?
Listen, you don't get rid of me, eh?
Sì, ma, no, non è, ma non è che... Ma non è che noi la mandiamo facilmente, vero fratelli?
No.
Povero fratello Giuseppe. Posso tornare all'aratro qua?
Sì, vai.
Allora, le corde del diavolo quali sono? Posso essere ingratitudine verso quello che i familiari fanno per noi e che il maligno fa diventare un legame che ci incatena. Voi non mi capite, non mi capite, non avete capito la mia psicologia... Non avete, guarda, non l'ha capito neanche Dio, guarda, sarà meglio che l'abbandoni, bene? Magari la cordicella del diavolo può essere quella che ti lega, no? Quell'abitudine di prendere dagli altri, ma di non dare. Il nemico ci ha legati al suo egoismo. I nostri amici del mondo, coi quali pensiamo solo a bere, a divertirsi, sono una rete che ci fa diventare schiavi del divertimento. Disse Dio al profeta Ezechiele che avrebbe distrutto Gerusalemme. Perché? Perché questa, Ezechiele 16, questa Gerusalemme si era dimenticata di lui e Gerusalemme fu punita con 70 anni di schiavitù in Babilonia. Vedere tutto il libro di Ezechiele nella Bibbia. Però Dio poi ha spiegato al profeta il motivo per cui i giudei erano caduti nel peccato, il motivo per cui oggi il mondo è nel peccato, il motivo che noi possiamo cadere, la fossa dove il diavolo cerca di spingerci. Allora, prestiamo attenzione, Ezechiele 16, 49, Angelina, mi aiuti?
Sì. Ecco, questa fu l'iniquità di Sodoma, tua sorella. Lei e le sue figlie vivevano nell'orgoglio, nell'abbondanza del pane e nell'ozio indolente, ma non sostenevano la mano dell'afflitto e del povero. Ezechiele capitolo 16, verso 49.
Allora, attenzione. Perché Dio ha distrutto Sodoma? Abbondanza di pane. Vivevano nell'orgoglio, nell'ozio indolente, non sostenevano l'afflitto, il povero. Per questo fu distrutta Sodoma. Abbondanza di pane. Cosa vuol dire? Abbondanza di schiavi. Dipendenti, gente che lavora per i ricchi. Che fotografia del mondo e delle famiglie senza Dio di oggi.
Sì, sì.
Che fotografia delle famiglie dove i genitori violenti contro i figli, figli che si sentono degli dèi, i genitori mi devono solo mantenere, io scuola, diploma e poi che i genitori vadano all'inferno, io vado per conto mio. Il piano di Dio non è quello. Il piano di Dio era Abramo, con la sua famiglia, la sua piccola tribù, un po' più o meno come siamo noi qua, nella nostra comunità. È così che operiamo, siamo come una famigliotta. E il Signore evidentemente l'ha benedetta la nostra famigliotta, perché ci ha dato un megafono, la radio, adesso si sta spargendo in tutto il mondo, siamo più di 60 nazioni, quindi il Signore evidentemente ha voluto che ci spargessimo, perché è Lui, è la Sua parola, è il Suo Spirito Santo. Io sono solo un piccolino missionarietto del Vangelo, piccolo piccolo. Per me, quando l'afflitto non viene sostenuto, non sostenere l'afflitto e il povero, vuol dire innanzitutto non sostenerlo nello spirito. Parla da missionario, dicevo, del Vangelo. Non sostenere l'afflitto e il povero, Dio sta dicendo che nel nostro caso, che siamo missionari del Vangelo, non lo stiamo sostenendo nello spirito. Cosa vuol dire? Il povero spirituale non ha di che nutrirsi in riferimento della parola di Dio. Sostenere il povero non è solo dare cibo e da mangiare. Gesù non lo ha fatto, solo due volte ha dato un pezzo di pane e un pesce. Due volte, 3 anni e mezzo, quindi si può dire. E poi hanno dovuto aspettare 3 giorni, quasi morivano di fame. E allora tutte queste religioni, il Pachamama, che sempre parlare, lo stato politico, i poveri che soffrono, o i poveri di qui, i poveri di là. I poveri dello spirito Gesù è venuto a raggiungere. E il cibo viene automaticamente. Quando una nazione diventa cristiana, una regione, una famiglia, una chiesa, diventano cristiani e si aiutano anche materialmente. Quello lì, neanche parlarne. Ma se non soddisfacciamo, se non sfamiamo la prima fame e la prima sete che è nello spirito, cioè con la parola di Dio, e non gli puoi dare tutto il cibo che vuoi, torneranno ad essere poveri, perché manca il fondamento di Cristo. In Africa, che c'era un periodo decine e decine di anni fa, che era famoso per arrivare le navi americane, anche qualcosa dell'Europa, cibo, 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 la gente l'ha smessa di lavorare, come reddito di cittadinanza. Lo Stato mi dà queste briciole, non faccio più niente, buonanotte. Sarò povero, almeno non lavoro. Davano queste navi piene di frumento all'Africa, però non davano Gesù. E allora, quando hanno smesso di mandare le navi col cibo, l'Africa è sprofondata nella povertà. Per questo Ezechiele capitolo 34 è una terribile accusa, incriminazione contro chi di noi credenti non si dà cura di nutrire le pecorelle perdute, che ancora non conoscono il pastore Gesù, pecore che ancora non conoscono la via all'ovile, che sta tutta nella conoscenza della parola di Gesù. La via per l'ovile è la parola. Osea, Angelina, Osea 4. E dopo che Dio gli disse di andare a sposare una prostituta, perché il popolo si prostituisce, sposati una prostituta, Dio gli disse, 4:6.
Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza.
Oh.
Osea capitolo 4, verso 6.
Perché perisce? Mancanza di conoscenza. Conoscenza. Quindi non è sufficiente predicare nello spirito, e neanche che conosca un pochino, conoscere anche le notizie sui giornali, sapere dove sta andando questa barca che affonda del mondo, così che sappiamo dove andare e dove non andare, magari cambiare anche nazione. La mancanza di conoscenza che sto parlando è quello che Gesù ha detto, che il diavolo lega la gente con i suoi mali anche per anni. Quella donna prima, 18 anni legata dal diavolo. Non è difficile vedere credenti cristiani che sono legati e che muoiono anche a 70 anni, a 80, a 90, legati come salami. Da cosa lo vedi? Perché non seguono Gesù, no? Non lavorano per il Signore, non operano non costruiscono niente per il Signore, tranne come delle mummie sedute su delle panche a dormire la domenica mattina, pensando che questo li faccia diventare credenti. Non è così. Da loro frutti li riconoscerete. Allora il punto è: com'è che ci sleghiamo? Guarda, ho trovato questo bellissimo cartoon, cioè una vignetta, Angelina.
Sì.
Lo mettiamo sulla radio anche questa?
È in inglese?
È in inglese, sì, ma la traduco io.
Ok.
Ma la metti sulla radio?
Sì, sì. Ok.
Ecco, qui c'è una scala. Una scala con tanti gradini. Ogni gradino c'è uno, c'è una persona. Una vignetta. Allora dice... Which step have you reached today? Che passo? A che passo sei? Su che scalino sei oggi? Allora, a base c'è uno seduto che dice io non faccio niente. Al secondo gradino c'è un altro che dice ma io non posso farlo, non sono in grado. Poi il prossimo gradino ci dico vorrei farlo. L'altro gradino sopra dice sì, ma com'è che lo facciamo? Altro gradino, io voglio provare di farcela. Altro gradino, un altro che dice, io posso farcela. L'ultimo gradino dice, lo farò. E poi sopra la superficie c'è uno che salta in aria lodando il Signore, ce l'ho fatta! Lodando il Signore lo dico io. L'ha messo sulla radio?
Sì, è pubblicata. Se riaprite la prima pagina radio,
sì,
la vedete.
Quando rinfrescherete la pagina, la vedrete. Insomma, il punto è, com'è che ci sleghiamo? Ok, ho capito, il diavolo c'ha molti di noi legati, la maggioranza delle chiese, 99% sono legate, imbalsamate, lo vedi dal fatto che non hanno la libertà di evangelizzare, sono legati come salami. E lo dico con amore, eh? Sono stato legato anch'io, fin quando Gesù mi ha mostrato come tagliare le corde, tutti ci siamo passati, quindi nessuna offesa, eh? Guarda, nel caso della donna che Gesù parlava, 18 anni legata, cos'è che fece Gesù per slegarla? Vai lì, Angela, Luca 13, c'è quella donna legata dei 18 anni.
Luca 13?
Ecco, 12 e 13, cos'è che fa Gesù? Stiamo parlando di slegarsi, tagliare i legami. Ok, frate Giuseppe, come si fa? Me lo dici praticamente terra a terra? Avanti.
Gesù, vedutala, la chiamò a sé e le disse... Donna, tu sei liberata dalla tua infermità. Pose le mani su di lei e nello stesso momento ella fu raddrizzata e glorificava Dio. Luca capitolo 13, versi 12 e 13.
Capito? E allora Gesù semplicemente comandò. Ma io non sono capace. Sì, lo so, non posso farlo, non si può fare, mi dicono che non si può. Io proverò, ce l'ho fatta. Quindi dobbiamo semplicemente imparare a comandare. Comandare il diavolo di andarsene. Con i suoi bagagli, i suoi bauli, le sue valigie, il suo pacco di immondizia, di andarsene con i suoi inganni satanici, con le sue malattie e le sue maledizioni. Comandargli. E non mi ascolta. Arrabbiati contro il diavolo. Vattene, Satana, adesso! Questa è mia moglie, gli fanno male i piedi, nel nome di Gesù Cristo io la guarisco, c'ho il potere. E abbiamo continuato e continuato e continuato, è guarita, senza andare a chiamare l'ambulanza. Qui c'è mia moglie che non riesce a dormire. Ah, tranquillo, 4 iniezioni, andiamo al pronto soccorso, poi gli faranno lì tutte le siringate del diavolo che vogliono. E invece no. Dobbiamo lottare, combattere con la spada in mano e la testa del diavolo. Patapum, patapum. Allora, in Marco 16 vediamo che Gesù ha insegnato ai discepoli cosa fare, come fare, cosa dire, dei versetti 17 e 18, grazie. Leggi uno straccio. Questi segni?
Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel mio nome scacceranno i demoni.
Quindi scacceranno i demoni, andiamo alla fine. Imporranno?
Imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno.
Ecco, rileggilo di nuovo così.
Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel mio nome scacceranno i demoni. Imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno. Marco capitolo 16, versi 17 e 18.
Ecco, allora, Gesù non ha detto controllate se avete la fede, assicuratevi che avete fatto, siete nella baracca, nell'edificio religioso corretto. E no, ha detto niente. Questi segni vi accompagneranno se hai creduto. Ah, se c'è un grande dono. No, se hai creduto. Ah, se sono un apostolo. No, se hai creduto. Ah, ho capito, se ho il diploma in teologia. No, non hai capito. Devi solo credere. Ah, devo essere cattolico o protestante? No, devi solo credere. Ma insomma, quant'è che devi gridare Gesù? Io non so se grida, ma grido io comunque. E allora i discepoli ubbidirono e i demoni e le loro malattie venivano cacciati. E se a volte non ci riesci, vai avanti. Però non sempre gli apostoli riuscivano. Anche gli apostoli fallivano a volte. In Matteo 17 vediamo che gli apostoli non riescono a cacciare un diavolo. O meglio, pensano di non poter farlo. Quindi se a volte non ci riesci, non ti preoccupare. Accade nelle migliori famiglie. Gli apostoli non ce l'hanno fatta. Angela, qui c'è un'altra vignetta che ho trovata.
Sì.
Che fa? Me la mandi lì? Metti anche questa sulla radio?
Ok.
Ci sono due che scavano. Descrivi tu, descrivo io.
No, è una persona che scava, no? Però...
No, sono due persone.
Ah, sono due diverse? No, descrivi la tua allora.
Ecco. Allora, ci sono due che scavano e stanno cercando, cos'è che dice il titolo? You never know how close you are, so never give up on your dreams. Allora, stanno cercando diamanti, e stanno scavando una miniera, cercando diamanti. E il dice, non sai mai quanto vicino sei, così non rinunciare mai ai tuoi sogni. Allora, c'è uno che scava, e si sta avvicinando lì. Poi c'è un altro che ha scavato tantissimo, a un certo punto si è stancato, ha preso il piccone sulle spalle e se ne ritorna indietro. Dopo pochi centimetri c'erano i diamanti. Questo lo vediamo nella vignetta. Allora, il titolo della vignetta, l'artista l'ha messo lui, dice «Non sai mai quanto vicino sei ai tuoi sogni». E allora non rinunciare mai ai tuoi sogni. Nel nostro caso i diamanti è Gesù, i diamanti è il regno di Dio, la volontà di Dio. Vai avanti, fratello. Continua a scavare nella parola, studiare la parola, leggerla, capirla, memorizzarla, predicarla, usarla contro il diavolo. Avanti e avanti. Vedrai, non ti abbandonerà, che Gesù Amen. Ti risponderà. Vedrai che Gesù non ti deluderà.
Amen.
E allora i discepoli dovettero imparare. E anche noi possiamo imparare a farlo. L'importante è che non ci adagiamo in qualche religione dormi. E che ci studiamo ad imparare, provando e riprovando. Hai sentito parlare di Edison, Angela?
Sì.
Edison, l'uomo che scoprì la lampadina elettrica. E lui quando è che l'ha scoperta? Dopo più di 1000 tentativi falliti. Edison provò 1000 volte, dicono, più di 1000 volte, e 1000 fallimenti. Quindi se hai difficoltà...
Times.
Oh, chiedo scusa, aspetta, qui c'è una contraddizione.
It was 2000 times.
John dice 2000 volte che ci ha provato.
Chi
non
offre
1000.
Di più, Paul? 3000?
No, la storia, cosa dice la storia?
The story, as far as I remember, it was 2000 times he tried.
Ecco. 2000 volte.
Ecco, qui c'è, vedi, la mia stessa famiglia mi contraddice. Cosa devo lamentarmi di internet? Sto scherzando, grazie John. Quindi, correzione, 2000 volte. E allora, chi siamo noi per pregare delle persone che non guariscono, ci scoraggiamo e torniamo nella nostra pozzanghera a lamentarci? Dio non mi risponde, la gente non guarisce e continua, no? Scusa, vai a fare il tirassegno invece di colpire il tiro, colpisci l'aria invece di colpire il segno. E allora, fratelli, continuate. Cos'è? Vuoi imparare a fare guarigioni? imponi le mani e dire, incontro le persone per strada che hanno malattie, dice, permetti che prego per te, che Gesù ti guarisce, tutti ti diranno di sì, ci sono mezze pecore. Preghi nel nome di Gesù, cacci i demoni, dice, sei guarito nel nome di Gesù, e poi gli dici, credi, non dubitare, vedrai la guarigione. Quando c'hanno, io preferisco pregare per le persone che hanno dolori. Preferisco. C'hai dolore? No, peccato.
No. I like to pray for people who have pain. You don't have pain? Oh, what a pity.
E vabbè, sto quasi scherzando, diciamo. Però preferisco uno ammalato che ha dolori che uno ammalato che non ha dolori. Perché così mi deve telefonare per dirmi se è guarito.
You know John Wesley? He thought that any man of God had to have persecution.
Sai che John Wesley pensava che ogni uomo di Dio deve avere persecuzioni.
And so he wasn't having persecution for some time.
E per un periodo lui non ha avuto persecuzione.
So he was praying, God, can I get some persecution?
E pregava, Signore, puoi mandarmi
un po' di
persecuzione?
Come mai non ho persecuzione?
And then all of a sudden this guy stood up and said, hey, you're a man from the devil, you're not from God, and things like that.
E ad un tratto qualcuno ha iniziato a sgridare, tu sei un uomo del diavolo.
But he was throwing stones.
Maybe, I don't know.
No, yeah, la storia che conosco io è che mentre lo malediva, gli tirava anche le pietre.
And he said, oh, thank you, God, he said.
E John Wesley ha detto, grazie Gesù, grazie.
Siamo tornati alla situazione normale. Diceva che due settimane che nessuno lo malediva, lo perseguitava.
Si preoccupava?
Dice, Signore, c'è qualcosa che non va con me?
Perché Gesù ha detto, guai a voi quando gli uomini vi parlano di bene. Mm-hmm. Quindi lui pensava, ups, non sono più nello spirito di Dio.
E la storia racconta che c'era un uomo che passeggiava, stava camminando vicino a un fiume. Un uomo dall'altra parte del fiume, siccome non poteva raggiungere, gli tirava le pietre. Avanti, fratelli. Avanti. Allora non arrendetevi. Insistiamo, persistiamo e il nemico dovrà, perché dovrà andare via. Perché è la legge di Dio, se abbiamo fede e combattiamo nel nome di Gesù, vinceremo. Caro fratello, andiamo a Filippesi 4:13, Angeluzza. Caro fratellino, prova e prova e vedrai. Scamperai dal laccio del maligno che ti dice non puoi, vattene Satana, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Angela, leggi Filippesi
4:13. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Filippesi capitolo 4:13.
Grazie Angela che mi confermi.
Ecco,
allora concludiamo con Salmo 124, perché è l'ora di concludere. Angelina, ce l'hai quello?
Sì, ce l'ho.
6-8.
Salmo 124.
Vai, Angela, puoi andare senza paura.
Benedetto sia il Signore che non ci ha abbandonati in preda ai loro denti. L'anima nostra è scampata come un uccello dal laccio dei cacciatori. Il laccio è stato spezzato e noi siamo scampati. Il nostro aiuto è nel nome del Signore, che ha fatto i cieli e la terra. Salmi 124, versi 6-8.
Capito? Stiamo parlando dei lacci del diavolo. E il laccio è stato spezzato e noi siamo scampati. Perché? Perché Gesù ci ama. Perché il nostro aiuto è nel nome del Signore, che ha fatto il cielo e la terra. Perché il nemico è sotto i nostri piedi. E noi insistiamo e insisteremo nelle pregare per le guarigioni, per le liberazioni, andare a predicare, andare a evangelizzare, che il diavolo piaccia o no. Qualunque cosa che ti senti nella mente contro la testimonianza e evangelizzazione è sempre il diavolo. Sempre! Alleluia! E se sei circondato di persone che ti ostacolano, vai a evangelizzare quando non lo sanno, una cosa privata, personale, davanti a Gesù Cristo. Alleluia.
Grazie,
Angela.
Amen. Alleluia. Ti amo, Gesù.
Mi fermo?
Sì, va bene, sì. Sì, fermati.
Però
va
davanti
così.
Nello spirito.
Sì. E nello spirito insistiamo e persistiamo fino alla vittoria.
Vai, Angela, che siamo con te.
Mettiamo un canto e poi andiamo alle richieste di preghiera.
Fratelli, cantate questo canto, andiamo.
Ascoltiamo Passa altrove, il gruppo Hebron.
Hebron.
così forte, credi non ti abbia sentito. Ho ascoltato il tuo grido e sono venuto in tuo aiuto. Adesso togli le penne dai tuoi occhi e guarda il miracolo che è di fronte a te. Il tuo grido e sono venuto in tuo aiuto.